Signore, ti lodiamo per la tua grande misericordia. Signore, se siamo qui è per causa della tua misericordia. Signore, ti apriamo i nostri cuori, ci umiliamo sotto la tua mano potente, confessiamo che siamo così malati, ma tu sei venuto per noi per guarirci. Guariscici, Signore. Tu sei l'unico che può togliere i nostri veli. Signore, portaci nel Santissimo. Preghiamo. Veniamo pieni di fede, crediamo come te. Signore, ci apriamo per la tua parola. Signore, veniamo a te. Sì, veniamo a te. Vogliamo che tu tolga i nostri veli. Leggiamo Matteo 13, versetto 10. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Perché il Signore ci parla in parabole? Da un lato, perché un'immagine è sempre, colpisce molto di più che molte parole, ma anche perché il Signore rivela la sua volontà solamente a coloro che la cercano veramente. Quindi per capire il mistero del regno non basta adoperare internet. Al contrario, se andate a fare una ricerca sotto misteri del regno oppure Matteo 13 su internet, avrete un gran rischio di essere confusi, troverete così tante interpretazioni diverse, perché l'uomo naturale capisce le cose in modo naturale. Abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio. Quando Paolo cercava chiarezza su un tema, non andava a cercare sul motore di ricerca Google, ma si inginocchiava e lo Spirito apriva gli occhi suoi. Ecco la via che dobbiamo prendere. Versetto 11, Gesù rispose loro: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli. Non dobbiamo dire è un mistero, non capiamo. Dio ha parlato in misteri, ma ci è stato dato di conoscere il mistero. E di nuovo noi, facendo studi teologici, ma questo succede umiliandoci davanti a Dio. Nel versetto 14 poi dice il Signore: e si adempia in mano la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete. Questo non deve succedere con noi. Non essere quello che sentono ma che non capiscono. Guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché? che il Signore non vuole mostrarcelo, ma il versetto 15 dice: perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Se il nostro cuore è insensibile, anche se la nostra mente è così attiva, molto attiva, anche con avendo diplomi teologici o universitari, non vedremo. Possa il Signore preservare il nostro cuore. Niente è più importante del nostro cuore. È il primo cantico che insegniamo ai bambini e serve il tuo cuore più di ogni altra cosa. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi. Hanno chiuso le loro orecchie. Hanno sentito, ma hanno indurito le loro orecchie. Perché quello che sentono non conviene loro. Hanno chiuso gli occhi. Alcuni dicono: non vedo la chiesa. Neanche io non vedo il lago, perché chiudo gli occhi. Ma se apro gli occhi, lì è davanti a me, sta davanti a me. Per me rischiare di vedere con gli occhi e di udire con le orecchie e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io lo guarisca. Per vedere e capire il mistero del regno dobbiamo riconoscere, ammettere che siamo malati. Signore, sono malato. E lui ti dirà: sono venuto per i malati. Signore, guariscimi. Allora il Signore toglierà i tuoi veli. E allora queste sette parabole in Matteo 13 saranno così chiare. Vedrai che ce ne sono sette che sono, si dividono in un gruppo di sei e uno, come i sei giorni della settimana e il settimo. E se prendiamo il primo gruppo di sei, vedremo ci sono tre paia. Voi giovani dovete essere chiari su queste tre paia di parabole. La prima parabola è il seminatore. Il Signore si presenta come il seminatore. Non il dottore della legge, ma il seminatore che usci per seminare. Il Signore ti chiede: ma quante volte sei uscito per seminare settimana scorsa? Quante volte sei uscito il mese scorso? L'anno scorso? Spero che il Signore possa parlare con il nostro cuore tramite la prima parola, e che ognuno nei nostri cuori decidiamo: Signore, ti consacro l'anno futuro fino a venerdì 2015, fino a lì voglio essere un seminatore per uscire. Voglio seguire il tuo esempio. Alla fine di Matteo il Signore dice: andate. Ha già detto così tante volte: andate. E noi andiamo quando abbiamo tempo. Possa il Signore aprire i nostri occhi. Se ognuno di noi qui siamo impressionati che il Signore è il seme e che questo seme deve essere seminato in molte persone, allora ci sarà una grande mietitura. Ma se non seminiamo, ci ammaleremo di più, perché saremo così centrati su noi stessi e svilupperemo dei problemi nella vita di chiesa dove non ci sono problemi, ne creeremo. È Signore questo seminatore, e non seminiamo la dottrina ma un seme, il seme del regno. E questo seme del regno è potente. Per questo il diavolo vuole impedire a questo seme di crescere. A volte le situazioni ti trovi in una situazione dove non hai semi, una persona davanti a te e non hai nemmeno un volantino nella tua tasca. Questo mostra che non è la nostra abitudine seminare. Possa il Signore aprire i nostri occhi. Il Signore ci impressioni. Questo seme è completo. Rileggete Matteo 13. Quando il seme è stato seminato, dobbiamo aver cura del nostro cuore, altrimenti questo seme non crescerà. E dobbiamo badare che il mondo non cammini sopra il seme, altrimenti gli uccelli la ruberanno. Quindi dobbiamo trattare i nostri cuori, i nostri pensieri. A volte i nostri pensieri diventano duri come sassi. I tuoi pensieri sono diventati duri e i tuoi sentimenti sono duri come pietre. E la nostra volontà è così dura. Signore, deve togliere queste pietre e dobbiamo badare a non lasciar venire le preoccupazioni. Vengono da sole, devi toglierle. Toglierle e metterle sul Signore, scaricarci su di lui, altrimenti soffocherà il seme. Dobbiamo aver cura del nostro cuore affinché il seme possa maturare e che diventiamo delle primizie per il regno. Ognuno di noi deve avere questa ambizione: voglio far parte delle primizie, non per me, ma affinché il Padre sia soddisfatto. Ma il Padre non vuole solo che curiamo il nostro cuore. È necessario, ma vuole che questo seme sia seminato. Possa il Signore toccare i nostri cuori e impressionarci da questa prima parabola. Seguiamo il suo esempio, diventiamo tutti questo seminatore. Ieri sera sono stato incoraggiato. Ho visto un fratello che è stato battezzato 3 settimane fa a Colmar. E ho ripensato al percorso del seme. E poi l'ho dato al Signore. Un giorno, dopo la scuola, ha parlato con un altro giovane. E questo giovane ha parlato al nonno. E i nonni sono venuti nella chiesa. E i nonni hanno parlato al fratello. E il fratello nella chiesa. E questo fratello ha portato un seme in un fascicoletto un altro fratello. Questo fratello sapeva che c'è un'altra vecchia sorella che ha trasmesso il seme, e questa sorella conosceva un'altra sorella e ha trasmesso il seme, che ha trasmesso un'altra sorella il seme, e che ha trasmesso suo fratello il seme, e il fratello è stato battezzato. Una lui o un altro, ma se il primo fratello alla fine della scuola non fosse stato fedele per distribuire il suo seme, il nostro fratello non sarebbe stato battezzato. Posso il Signore incaricarci di questo peso dopo questo fine settimana? Non sia più la stessa cosa. Signore, fa di me un peccatore di uomini, fa di me un seminatore. Nessuno tra noi potrà dire è troppo difficile. Anche un bambino può seminare. Possa il Signore impressionarci dopo questo fine settimana e faccia di noi questi seminatori. Ma questa è la prima parabola. La seconda è importantissima. Cosa vediamo? Versetto 25, Matteo 13. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzagne in mezzo al grano. Insegnando, conosco questa strategia, l'ho vissuta anche tra di noi. Un seme inseminato e poi ci vuole tempo e porta un frutto malvagio. Ecco la strategia del nemico. Il Signore semina, ma anche Satana semina. Noi seminiamo, ma il diavolo semina. E questo è il nemico, le sette malvagie sono molto zelanti per seminare. Ma noi abbiamo un seme buono e siamo così economi. Avete già visto un contadino seminare un seme dopo l'altro, lo semina ovunque, semina riccamente. C'è una competizione, dopo questo fine settimana c'è ancora una competizione tra noi e il diavolo. Chi seminerà di più? Dobbiamo seminare di più. Occhi aperti, perché il diavolo adopera il momento in cui dormiamo, la morte del Signore è stata una grande vittoria, e i primi credenti hanno lanciato la parola con ardire, e Satana ha fatto qualsiasi cosa per fermarla, bloccarla. Ha provato l'ora di annunciare la parola, si sono fatti fermare, hanno continuato, anche accettando di essere imprigionati. Possa il Signore mettere in noi un tale spirito. Poi vi è stata una grande persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. E hanno abbandonato Gerusalemme. Ma non hanno detto ora non seminiamo più. Ovunque andavano hanno continuato a seminare. E delle chiese sono state suscitate. Questa strategia non ha impedito al seme di espargersi, ma Satana poi ha cambiato la strategia. Dobbiamo conoscere le strategie del nemico. Paolo disse: non ignoriamo le astuzie del nemico. Satana non attacca solamente frontalmente, ma c'è una data, non è una data, una buona data, è il 313 d.C., quando l'imperatore Costantino ha accettato il cristianesimo come religione statale. L'imperatore diventa l'amico dei cristiani. Che buona notizia! È quello che tutti si sono detti. Invece di riunirsi nelle catacombe, ora avremo degli edifici belli, delle cattedrali, così furono costruite. E uno si rallegrava, era diventato l'amico. È una data, non è una buona data. Se i nostri occhi sono aperti, quando arriviamo alla terza parabola, non penseremo come certi che è qualcosa di positivo, ma i nostri occhi saranno aperti. La terza parabola, Matteo 13, 31, egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è il maggiore dei legumi e diventa un albero. Tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Se prendiamo questa parabola fuori contesto, è magnifico. Vedremo all'inizio c'era solo una piccola seme, alcuni cristiani, e poi è diventato un grande albero. Ma non è così che dobbiamo interpretare la parola. La Bibbia è come un puzzle, una scatola grande con molti pezzi. E per capire tutta la parola bisogna avere molta pazienza e deve prendere un pezzo dopo l'altro, ma non deve forzare. Non deve prendere un pezzo, ma per esempio il piccolo seme che diventa un albero è immaginare qualcosa che va bene per i nostri concetti. Deve cercare i pezzi che hanno lo stesso colore, e quando li metti insieme comincerai a vedere una parte dell'immagine. Dove ha parlato dell'albero? Se andiamo in Daniele 4, Daniele 4, parlato di un albero, un grande albero, e dov'è? A Babilonia. Se leggiamo l'Apocalisse, in capitolo 18, abbiamo un altro pezzo del puzzle. Anche lì vi è un grande albero. Anche quest'albero è a Babilonia. Non è qualcosa di positivo. È lì dove il popolo è stato imprigionato. Perché il nemico ha seminato un altro seme. Il cristianesimo è diventato un grande albero. E poi diremo che è bello perché nell'albero ci sono molti uccelli. Possiamo cantare, magnifico. Anche lì non è così che si costruiscono i puzzle. Prendi un altro colore e devi cercare vicino dove si sta parlando di uccelli. Nella prima parabola ci sono degli uccelli che cantano perché hanno rubato il tuo seme. Dunque non è positivo. Alla fine ci sono degli uccelli che cantano, vorrebbero rubare tutta la parola che avete sentito ora. Serbate questa parola. Questi uccelli non sono positivi. Ma questo non lo capirai facendo, studiando teologia, ma umiliandoti davanti a Dio. E così pure con la parabola seguente. Abbiamo una donna che ha messo del lievito, che ha nascosto del lievito in 3 misure di farina. In 3 misure di farina, versetto 33. Il regno del cielo è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Queste 3 misure di farina sono molto positive, rappresentano l'umanità del Signore. Ma il lievito non è positivo. Ma è più facile da mangiare. E così è successo durante la storia. Per permettere di rendere più facile il Vangelo, abbiamo cominciato a mettere dei dipinti nelle chiese. All'inizio era per spiegare, poi sono diventati degli idoli. Questo è il lievito. Oggi anche la Chiesa Cattolica sarebbe contenta e si rallegra, perché in Italia certo, gli spettacoli che si chiamano The Voice. Chi ha vinto? Una piccola monaca di 25 anni della Chiesa Cattolica. Una suona, magnifico. Tutti si rallegrano al Vaticano. Sarà più facile per i giovani di accettare il cattolicesimo. Ma questo è il lievito. E il Signore ci proibisce di aggiungere il lievito. Per capire il lievito dobbiamo leggere tutta la parola. Il Levitico vedremo che l'offerta, il sacrificio di fiori di farina deve essere senza lievito, azimo, in 1 Corinzi 5. Paolo dice che dobbiamo togliere, sbarazzarci del vecchio lievito. E per questo dobbiamo farlo in ogni volta che prendiamo la mensa del Signore, non solo ringraziare il Signore, ma togliere il lievito. In Matteo 16 il Signore dice: preservatevi, fate attenzione al lievito dei farisei. Questo lievito rende la parola più facile da mangiare, e molti gruppi, anche evangelici, hanno cercato che cosa possiamo fare per rendere il Vangelo più attraente per i giovani. E hanno detto: dobbiamo integrare la musica moderna. All'inizio dirà: qual è il problema? Mettiamo una batteria, cerchiamo per un Patrick.
Ainsi parla il Signore: qualcuno in questa sala ha reçu il don di utilizzare son don per la batteria, va essere utilizzato
per. E diremo: ecco, qui il Signore parla, e qui nella sala c'è qualcuno che sa suonare bene la batteria e sarà adoperato per annunciare il Vangelo. E il fratello comincerà a suonare la batteria, e poi ce ne saranno due altri. E i giovani saranno contenti di poter partecipare. Ma alla fine, vedete, i giovani non avranno la loro Bibbia, come qui. Verranno per la musica. E non potrà più annunciare la parola pura del Signore. Perché partiranno tutti. Ringrazio il Signore, guardando i fratelli e sorelle in quest'aula, di vedere molti giovani. Non siete qui perché si suona la batteria, non siete qui per via della chitarra elettrica, ma a causa, per via della parola del Signore. Questo ci soddisfa, per la parola del Regno e la visione che dobbiamo avere in questa seconda paia di parabole. Il grande albero è questo lievito che è mescolato alla farina. Ma per fortuna c'è ancora il terzo paio. Satana ha fatto molto, Satana è astuto, ma non avrà la parola finale. Dice: guarda tutto il cristianesimo riempito di lievito. Il Signore dice: io sono l'Alfa e l'Omega, io farò quello che desidero. Per questo abbiamo il terzo gruppo. Al versetto 44 di Matteo 13: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Se chiediamo al Signore perché hai abbandonato ogni cosa, hai lasciato ogni cosa, perché hai lasciato la tua gloria, perché sei venuto come un uomo, perché hai accettato il disprezzo, fino alla fine. Lui risponderà: è perché volevo un tesoro, e per avere questo tesoro ha riscattato il campo, tutto il campo. Il Signore lui ama la terra, Satana ha usurpato la terra, ma il Signore ha pagato ogni cosa per riscattare la terra, per avere un tesoro. E noi ne facciamo parte, ne siamo parte, e più particolarmente della perla. Il versetto 45: il regno dei cieli è ancora simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovato una perla di gran valore se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Se chiede al Signore perché sei morto sulla croce, lui risponderà: è per ottenere, avere questa perla. Il Signore è questa ostrica magnifica che è stata ferita da un granello di sabbia e che ha fatto scendere il nacre, per fermare questa perla. È l'opera meravigliosa che il Signore sta facendo in ognuno di noi. Rimani quindi nella sua morte. A volte dirai: perché questa difficoltà? Perché questa afflizione supplementare? Perché ancora questo? Il Signore ti dirà: rimani nella mia morte, e allora ti trasformerà di gloria in gloria a sua immagine, affinché diventiamo questa perla. Ecco quello che il Signore deve mostrarci, è quello che il Signore vuole ottenere. Il Signore vuole raggiungere, ottenere questa perla. Una vera perla. È uscito come seminatore per ottenere questa perla. Il nemico ha seminato qualcosa d'altro. Il risultato è un grande albero. Il risultato è il lievito mescolato alla pasta. Ma il Signore non abbandona la sua lotta. Lui vuole ottenere questo tesoro, la sua perla. Se i nostri occhi si aprono, e questa è la mia preghiera per me, per ognuno di noi, se il Signore apre i nostri occhi, vedremo quanto la Chiesa è preziosa per Lui. Allora daremo ogni cosa, non a metà, tutto. In dicembre, alla conferenza, abbiamo visto la promessa di Davide. Nessuno ha obbligato Davide, costretto Davide a giurare. Ma quando ho visto quanto importante era la casa di Dio, ha fatto questo giuramento: non prenderò riposo, non darò sonno ai miei occhi, alle mie palpebre, né ai miei occhi. Nessuno l'ha costretto, ma ha fatto questa preghiera. Ogni settimana, dopo questa conferenza, faccio questa preghiera. Signore, ti consacro questa settimana per la tua casa. per la tua perla, per il tuo tesoro. Ecco ciò che il Signore vuole ottenere, una vera perla, non una grande Babilonia, ma una perla preziosa. Possa il Santo Spirito toccare i nostri cuori dopo questo fine settimana. Non dobbiamo consacrarci solo al seminario, ma Signore, mi consacro a te per la tua perla, vendo tutto. Questo non significa che devi vendere la tua casa, ma quando vedi la tua casa e dici: piccola tenda, il mio cuore non è con te, il mio cuore è per la perla. Quando vai al lavoro, fai il tuo lavoro, ma il cuore è per la perla. Nessuno ti costringe, ma hai visto che il Signore cerca questa perla, e che solo questa perla lo soddisfa. Settimane fa abbiamo riordinato la soffitta. Abbiamo trovato delle scatole con cose dei bimbi, e in una scatola ho trovato un orologio. Non so qual è il suo nome, ma è una bella marca. Ma vorrei fare pubblicità. Faccio pubblicità solo per il regno. Mi sono detto. Cosa fa in soffitta questo orologio? Mi sono ricordato che l'amico di uno dei nostri figli gli aveva regalato qualcosa. È una falsa. È per questo che è in soffitta. E per questo quando il Signore verrà, certi diranno, non abbiamo fatto questo e quello nel tuo nome? E il Signore guarderà il tuo orologio, non sarà impressionato da quello che sta scritto, dalla marca che sta scritta, anche se dirai una città, una chiesa, lui guarderà se funziona, lo aprirà, tirerà, non è normale, nel fuoco. Per questo dobbiamo consacrarci al Signore, perché il Signore ottenga una vera perla che lo soddisfi. Spero che il Signore possa mostrarci qualcosa. Questo è il primo punto del messaggio. Rileggete i versetti, inginocchiatevi davanti al Signore e chiedetegli che vi riveli ancora di più il suo piano. E vedrete che queste sei parabole sono così importanti. Poi c'è la settima. Ne parleremo alla fine. Poi arriviamo al secondo punto, il degrado della Chiesa. Se leggiamo in Apocalisse 2:4, il Signore dice: quello che ho contro di te è che hai abbandonato il tuo primo amore. Questo è il nostro pericolo. il più gran pericolo, abbandonare il nostro primo amore. Siamo sempre per il Signore, ma non è il nostro primo amore. Siamo diventati qui equilibrati, ma attenti ad avere l'equilibrio giusto. L'equilibrio giusto secondo il Signore non è l'equilibrio tra il Signore e il mondo. Il Signore ha detto chiaramente: nessuno può servire due padroni, non puoi avere il mondo e il Signore, ma abbiamo un solo padrone, ma siamo nel mondo e ci serviamo del mondo, adoperiamo i mezzi moderni, siamo nel mondo ma non siamo del mondo. Apprezziamo la creazione del Signore, viviamo una vita equilibrata, normale, ma abbiamo un solo padrone e dobbiamo preservare questo primo amore, altrimenti c'è il degrado. Da prima abbandoni il primo amore. Apparentemente non è grave. Vieni sempre alle riunioni, canti, puoi anche dare una testimonianza, ma non arde più per il Signore. È pericoloso. Presto o tardi ci sarà un matrimonio. Lì ho abbandonato il primo amore e dopo un po' di tempo ci sarà un matrimonio, ma non il matrimonio giusto, ma il matrimonio con il mondo rappresentato dalla chiesa di Pergamo, e il trono di Satana entra nella chiesa. Il trono di Satana è nella chiesa. Il trono di Satana è nel mondo, ma è entrato nella chiesa. Nella storia della chiesa è sceso ancora di più. Circa negli anni 600 è stata una caduta ancora più grande. E l'Apocalisse parla delle profondità di Satana. E lì di nuovo troviamo una donna, la stessa donna di Matteo 13, Isabel. E Dio gli ha dato del tempo perché si ravvedesse, ma lei non lo vuole. E poi se continuiamo dopo gli anni 600, 1000, siamo giù, in fondo, è il Medioevo, non c'è più la Bibbia, ci sono le profondità di Satana, preghiamo Maria, si prega ai santi, si ascolta ciò che la Chiesa Cattolica dice e non più quello che dice la Bibbia. E uno si rallegra, è il diavolo. E poi il tempo passa. Arriviamo al 1500. Tra quelli che ricopiano la Bibbia, c'è uno come Lutero, che capisce, che afferra, che c'è un problema in Matteo. Che non dobbiamo chiamare nessuno padre, e noi invece chiamiamo una persona a Roma Santo Padre. E ho cominciato ad annunciare chiaramente ciò che sta nella parola. E questo ha permesso al Signore di risalire. Il nostro Dio è un Dio di restauro. Lui avrà l'ultima parola finale. Lodiamo il Signore per questi fratelli che ci hanno preceduto, non hanno avuto paura di annunciare la parola. Il Signore, nella sua sovranità, ha preparato che allo stesso tempo si inventasse la stampa e che il primo libro che fosse stampato fosse la Bibbia. Questo è il Re del Re. È colui che avrà l'ultima parola. Lode al Signore. Ma purtroppo facciamo fatica a salire e continuiamo. Io sono uscito da una chiesa che si dice riformata. Ma non mi aveva mai detto nessuno che doveva nascere di nuovo. Il Signore vuole andare più oltre, più in alto. Qui? Ciò che è cominciato negli anni 600 è continuato e continuerà fino alla grande tribolazione. In Apocalisse sta scritto che questa donna siede su sette colline. Si tratta di Roma. Non cambierà. Sarà modernizzata con alcuni cantanti, ma non migliorerà. Non lo dico con uno spirito di critica, ma con una vera sofferenza e con vergogna, perché molti cattolici sono molto zelanti per pregare Maria, e con la luce che noi abbiamo a volte ho vergogna. Il Signore continua, perché la parola si è espansa e ci sono state altre verità restaurate. Per esempio il battesimo. Questo pomeriggio avremo un battesimo. Ma non siamo la Chiesa Battista, altrimenti rimarremo lì. Il Signore continua, continua sempre di più. Abbiamo il privilegio di vivere in un'epoca straordinaria. 1948 è già successo. 1967 anche. Siamo qui vicino al trattato di pace. E allora non resteranno più che 3 anni e mezzo. E dopo i 3 anni e mezzo, se siamo pronti, dobbiamo essere pronti, ci sarà il rapimento al trono. Non dobbiamo mancare questo appuntamento. Se non vedi le isole Galapagos, è peccato. Non le ho mai viste. Se potessi vederle sarei contento. Ma se non le vedo, non posso continuare a vivere. Ma questo non posso, non devo mancarlo. Questo deve essere il nostro desiderio. Questa è deve essere la nostra decisione, specialmente che siamo così vicino. arrivare lì? Il Signore deve rivelarci, ma non può costringerci. Ma vuole dirci molte, molte cose. Molte cose vuole dirle a ognuno di noi. Veniamo verso di lui e chiediamogli di toccarci. E il Signore ci parlerà. Allora nessuno ci costringerà. Noi saremo contenti, gioiosi di consacrarci a lui per la sua ristauro della sua Chiesa. Questo è il punto 3. Il ristauro della Chiesa. In Apocalisse, il Signore ci chiama a vincere. Alcuni dicono: se il Signore vuole l'unità, lo faccia lui. Ma il Signore ha detto: no, ha detto: chi ha orecchi per sentire, ascolti. A chi vince? Lui organizza in modo che quando Lutero è stato fedele si è inventato la stampa e lui ha preparato ogni cosa per il suo ritorno. Lì dopo i 7 anni sarà lui il generale per il regno millenario, ma come generale non vuole arrivare da solo. E quando il generale dice avanti, i soldati non devono tornare indietro. Quindi il Signore vorrebbe allenarci ad obbedire alla sua voce. Quando il Signore ti dice avanti, quando il Signore ti dice alzati, allora obbedisci. Vorrei dirlo specialmente ai giovani, non perché non è valido per i più anziani, perché l'hanno sentito così tante volte e lode il Signore, perché nelle riunioni a Neuchâtel abbiamo molti fratelli e sorelle che non sono più così giovani, che sono giovani ma meno giovani. Hanno un po' di più di 40 anni e sono fedeli e rendono testimonianza. È prezioso. Abbiamo pure dei giovani che hanno meno di 40 anni e non si sentono sempre. Spero che loro almeno in ogni chiesa si consacreranno al Signore e diranno al Signore: Signore, voglio imparare ad obbedire. Quando mi chiami voglio rispondere. Però forse non sono sicuro che sarà che il Signore. Da prima, se hai meno di 40 anni, è certamente il Signore. E se veramente non sei sicuro, sii corto, breve. Così se non è perfetto, non ha preso tutta la riunione. Ma non esitare. Da domenica scorsa voglio guardare. Quelli che hanno più di 40 anni devono continuare a testimoniare, ma vogliamo vedere gli altri. Obbedisci al Signore. Consacriamoci al seminare. Vi ho parlato della 7ª parabola. Questa 7ª parabola è per la fine dei tempi. Fino allora potete seminare.
N'attendez pas que le traité de paix soit signé.
Non aspettate che il trattato di pace sia firmato, ma seminate.
Satan doit voir qu'il y a la concurrence.
Satana deve vedere che c'è concorrenza. Seminiamo. Ma possiamo seminare solo fino alla prima metà dei 7 anni. Poi è finito. A quel momento siamo ripeti al trono e durante la grande tribolazione non puoi più predicare il Vangelo. Non è più la tua, non è più tutto. Sono gli angeli che annunciano il Vangelo. Se leggete in Apocalisse 14, vedrete che gli angeli che annunciano annunceranno il Vangelo eterno, dicendo alla gente di temere Dio. E chi temerà Dio? Avranno cura dei fedeli che non saranno stati fedeli, ma anche dando loro un bicchiere d'acqua, avendo cura di loro quando sono in prigione, faranno parte dei pesci, i pesci buoni. Purtroppo durante questo periodo ci saranno molti pesci cattivi. Anche se avranno visto tutti i drammi della grande tribolazione, non sentiranno, non ascolteranno, non ubbidiranno il Vangelo dell'Eterno. E quando il Signore tornerà, saranno nello stagno di fuoco. Fratelli e sorelle, il tempo è breve e dobbiamo consacrarci ora al Signore. Punto 3. Abbiamo messo a chi vince. Una città, una chiesa, il re salvatore. Che cos'è la chiesa? È una chiesa per città. È una rivelazione meravigliosa in tutto il Nuovo Testamento. E all'inizio, quando il Signore ha aperto i nostri occhi, ci siamo consacrati ad annunciare questa verità, ma siamo passati attraverso esperienze dolorose, perché ad un tratto qualcuno ha insistito, non solo una chiesa, una città, ma anche un solo ministero, e il ministero era quello di una persona. Questa persona non ha fatto l'unanimità. Nessuno può fare l'unanimità. Apprezziamo tutti il fratello Thomas, ma non può essere fare l'unanimità. Solamente il Re Salvatore. E questo è il punto principale. È ciò che il Signore vuole restaurare oggi. Una città, una chiesa per chiesa, una chiesa per città, è sempre giusto. Alcuni hanno visto questa verità, sono stati delusi da problemi e hanno rigettato questa verità e sono pronti a riprendere false interpretazioni su Matteo 13. Non gettare la verità di una città, una chiesa per città, ma il punto principale è il Re Salvatore. Se abbiamo il Re Salvatore, diventeremo questa perla. Questo è il punto 3. E arriviamo al punto 4. La buona lotta per la chiesa, che vedremo soprattutto questa sera. Perché il Signore possa ottenere la sua perla, vi è una lotta. Una lotta che è incominciata qui, che è stato manifestato ad ogni tappa della storia della Chiesa, e una lotta che continua ora. il Signore l'ha annunciato in Matteo 16. Ha detto che le porte dell'Hades non la vinceranno, ma il nemico adopererà tutte le strategie perché il Signore non raggiunga la sua perla. E il Signore chiama i giovani oggi, non tramite la musica, non con qualcuno che fa un assolo, ma con il Re Salvatore. Possa il Signore parlarci. Se lottiamo tutti assieme per la fede del Vangelo, non avremo tempo per lottare gli uni contro gli altri. E solo se non combattiamo per il Vangelo, che sviluppi dei problemi con questo fratello e questa sorella con quell'altra. Se lottiamo per il buona lotta, non abbiamo tempo. Bisogna tutti i fratelli. Combattiamo la buona lotta. L'ultimo punto. Esercitarci a collaborare con il Dio vivente. Il Signore ci incoraggia ad esercitarci. Paolo ha incoraggiato Timoteo ad esercitarsi. A tutti quelli che hanno meno di 40 anni vorrei chiedere di alzarsi. Tutti quelli che hanno meno di 40 anni. In piedi, questa è una grande vittoria del Signore. Non abbiamo musica, non abbiamo gente che fa il suono, non abbiamo una parola addolcita, ma abbiamo la parola del Regno. Lode al Signore. Ma il Signore ha bisogno del vostro esercizio. Il Signore dice esercitatevi. E questo significa che non deve venire subito, ma a un certo voi dovete esercitarvi. A Zurigo dovete esercitarvi. Ma non tutti insieme, altrimenti ci verranno delle riunioni di 4 ore. Forse non renderete testimonianza ad ogni riunione, ma esercitatevi. Esercitatevi durante la settimana, leggete la Bibbia, il Re Salvatore e un libretto, e tutti i giorni accostatevi al Dio vivente e vi darà dei versetti, le annotate, poi venite alle riunioni con la pace. E quando venite nella riunione, forse condividerete, forse no. Se non è questa volta, sarà la prossima. Ma venite per esercitarvi. Ecco ciò che il Signore vuole restaurare. Offriamo offerte che gli sono piacevoli. Quelli che hanno meno di 40 anni sono molto preziosi. Perché hanno molto da imparare. Tra noi abbiamo cari fratelli e sorelle che hanno 90 anni e 91. E sono preziosissimi.
Ils ont
270
ans entre
eux. 270 ans
entre eux. Et maintenant, tous ceux qui ont 40 ans jusqu'à 89
ans. Tous ceux qui ont plus de 40 ans.
C'est magnifique.
Le Seigneur a besoin d'un homme de vous.
Mais il ne va pas nous forcer.
Ma non ci costringe. ma se il Signore ci tocca possiamo cantare: Signore, voglio essere un vincitore. E anche i giovani possono alzarsi, rimaniamo seduti in piedi e cantiamo: Signore, voglio essere un vincitore. E questo rallegrerà il Re Salvatore.